Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Oggi proponiamo un panel tematico dell'edizione 2025 di Strani Mondi, La Terra vista dalla Luna. Letture femministe di fantascienza scritta da uomini. Da sempre la critica letteraria maschile, informata cioè da una visione maschile del mondo, approfondisce e analizza letteratura scritta sia da uomini sia da donne. Non fa eccezione la fantascienza. Da alcuni anni, tuttavia, la fantascienza femminile e femminista è oggetto di scoperta e riscoperta da parte di studiose e saggiste, che ne hanno messo in luce gli aspetti di innovazione, come è avvenuto, per esempio, per le autrici statunitensi degli anni 70. Lo sguardo delle donne, attento al genere e agli stereotipi di genere, può esercitarsi proficuamente sulla fantascienza scritta da uomini, esaminata a campione, dandone una lettura differente. Con Romina Braggion, Laura Coci, Claudia Corso Marcucci, Elisa Franco, Giovanna Repetto, Nicoletta Vallorani. Panel registrato l'11 ottobre 2025. Podcast realizzato in collaborazione con Strani Mondi. Buon ascolto.
Buon pomeriggio a tutte, tutti, tutte. Vi diamo il benvenuto a questo panel delle fantascientiste femministe, oggi in formazione leggermente più ridotta rispetto al solito. Lo scorso anno eravamo in 8, oggi siamo 6, e vi parleremo della Terra vista dalla Luna. La Luna siamo noi, la Terra è il pianeta che è stato formattato a misura di uomo, non nel senso di essere umano, ma proprio a misura di uomo maschio. Scherzi a parte, abbiamo bisogno di tutte, tutti, tutte in questo particolare momento storico, ma questo panel nasce da una battuta di un uomo quando abbiamo pensato di riproporci e io ho detto, non possiamo parlare sempre di fantascienza delle donne. E allora parlate di fantascienza degli uomini. È tempo che le donne inizino a parlare di fantascienza degli uomini, perché una critica letteraria anche in campo fantascientifico è stata per molto tempo appannaggio maschile. Noi fantascientiste abbiamo spesso prevalentemente parlato di fantascienza scritta da donne, cercando di dare a questa produzione lo spazio che merita, ma oggi ci divertiamo, perché è un divertisman, a parlare di fantascienza scritta da uomini. Troppo facile fare soltanto il libro nero. Per cui il nostro sguardo femminile e femminista si posa su testi della fantascienza maschile, ma con una lettura particolare. Quei testi che ci sono stati amici, che sono rispettosi dell'altro, ovvero dell'altra, delle donne, delle altre soggettività, e quei testi invece che hanno contribuito a perpetuare uno stereotipo di tipo misogino. Per cui pensavamo magari di essere di più e ci siamo limitate alla forma del drabbon, come abbiamo fatto lo scorso anno quando abbiamo presentato testi femminili. Ma questo direi che non è un male, perché a un pubblico così ampio, vasto, anche, e questo mi fa molto piacere, un pubblico intergenerazionale che attraversa le generazioni, noi vogliamo presentare le nostre proposte, noi vogliamo anche sentire magari che cosa ne pensate voi, per cui cercheremo nei limiti del possibile di dare spazio al dibattito, perché è evidente che in 100 parole saremo piuttosto tranchant o sintetiche, per forza di necessità, non è evidentemente un saggio. Andremo in ordine cronologico, ovvero presenteremo in sequenza diacronica quei testi che costituiscono il nostro inferno e il nostro paradiso, se riesco a andare. Dunque, invio. Ecco, perfetto, come freccia giù, grazie mille. Il nostro inferno, il nostro paradiso, un emblema della strega nocciola che ci rappresenta, vola alta su queste due immagini, la seconda pressoché illeggibile, ma lo sapevamo o temevamo, di William Blake. E poi parleremo, ma vi presenteremo soltanto le copertine dei testi che abbiamo scelto per memorizzarmi, quindi eventualmente chi fosse interessato chieda i testi, ve li possiamo mandare. E iniziamo con l'amica Elisa Franco, grande fantascientista, scrittrice, che spazia dalle ucronie alla giallistica. Mi piace ricordare qui in questa sede il suo bellissimo Dialoghi con Serpente, in cui c'è una storia alternativa molto bella, molto femminista, ma per noi è più facile. Per cui vediamo l'inferno, ma apprezziamo anche quegli autori, e non sono pochi, che hanno saputo leggere il femminile in modo positivo e non stereotipato. Inizia quindi Elisa Franco, presenta in 100 parole un racconto di Isaac Asimov, Consolazione garantita, del 1951. Mi hanno raccomandato di parlare vicino, devo provarci. Asimov è già oggetto di in questo momento di amori e odi. Dunque, questo è. Povera Claire Belmont, il marito è un importante ingegnere dallo sguardo duro e impaziente, che le sottolinea quanto sia sempre inadeguata. Il signor Belmont non crede che io abbia un cervello e probabilmente ha ragione, confida Claire al robot innovativo col quale lui l'ha lasciata 3 settimane perché ne sperimenti le incredibili funzionalità casalinghe. La macchina più gentile con Claire del consorte, ci vuole poco. E lei se ne innamora, ma è un'altra illusione. La macchina l'ha protetta solo per obbedire alla legge robotica di evitare danneggiamenti agli umani. Conclusione di tale razionalità che è amarezza pura. Direi che Asimov è noto questa comunque è una copertina
appena
no, è noto anche per certi suoi atteggiamenti nei confronti delle donne, diciamo così. Ma nel paradiso di Enisa c'è comunque un altro grande della fantascienza.
E scusate, ma chi mi conosce su Facebook, Fritz Leiber doveva in qualche maniera entrarci. Questo non è il dramma, però è una presentazione. È Fritz Leiber, Ombre del male, del 43, anche se poi è stata pubblicata una versione ampliata un po' d'anni dopo, che era uscito su Arcano, precursore della fantagollare. Allora, premessa maggiore: tutte le donne sono streghe che praticano la magia. Premessa minore: gli uomini sono isole nel mare della magia, dalle onde del quale li proteggono le pratiche esoteriche delle proprie donne. Conclusione del sillogismo quasi aristotelico: le donne sono dotate del potere per governare il mondo, ma di questo dominio non sanno cosa farsene. Azzardato il paradiso? Non rispetto alla fantascienza dei tempi di Leiber, che ricordiamo l'upgrade dalla portata rivoluzionaria menzionato dall'autore, forse inconsapevolmente. Queste allegre ragazze sono già contaminate, le loro rispettabili mammine hanno impresso nella loro mente come si fa a realizzare i propri desideri.
Allora, naturalmente vogliamo invitarvi a leggere e rileggere questi testi, perché è chiaro che noi preferiamo parlare poco, ma parlare tutte. È chiaro che ci vorrebbe ben più di un panel per presentarmi, ma sono degli stimoli, degli input che appunto desideriamo darvi, e rileggere a distanza di tanti anni, perché ne sono passati più di 80 dalla prima redazione, questo testo io penso che sia comunque una bella lezione anche per la contemporaneità. Giovanna Repetto, altra autrice che non ha bisogno di presentazioni, anche se due parole ne dico, un'autrice che spazia attraverso i generi della letteratura e dell'immaginario. Qui tra l'altro presso Demos Digital trovate Duchessa, che è l'ultima pubblicata tra le sue racconte, una racconta di racconti, e vediamo il perché di questa scelta nell'inferno.
Questa è l'ultima spiaggia di Nevesciu. Maledette le donne con quella loro mania di cercare riparo dalla realtà in un mondo loro di sogni sentimentali. Se solo avessero saputo fronteggiare le cose, sarebbero state in grado di aiutare un uomo, di aiutarlo enormemente. Così dice uno dei protagonisti, perché mentre gli uomini sono ben consapevoli della catastrofe che sta determinando la fine dell'umanità dopo la guerra atomica, le donne sono tutte prese dalle loro piccole incombenze quotidiane. Solo Moira è una ragazza sveglia, ma, secondo l'autore, il suo brillante spirito ha bisogno di alimentarsi con mostruose quantità di alcolici. Una donna sobria è una donna stupida.
Paradiso.
Rito di passaggio di Alexei Panshin. Davvero l'autore è un uomo? Mi sono domandata più volte. Ebbene sì, è un uomo. Eppure sa calarsi con una sensibilità speciale nei panni di una ragazza adolescente, tanto da raccontare in prima persona la prova a cui è sottoposta, dalla preparazione all'esecuzione. Per lei, che vive in un'astronave generazionale, il rito di passaggio consiste nel riuscire a sopravvivere per un mese su un pianeta potenzialmente ostile. Prova identica per maschi e femmine, senza alcuna distinzione. Così che la protagonista, con le sue paure e il suo coraggio, diventa il prototipo di ogni eroe adolescente, indipendentemente dal genere.
Molto bello, sì, sì. Un bel romanzo. Buon aggiornamento. Il 700.
Allora, come vedete stiamo avvicinandoci ai tempi più recenti. Proprio abbiamo fatto questo attraversamento, poi magari, visto che abbiamo tempo, sollecitiamo il pubblico poi a intervenire, potremo anche dire le ragioni delle nostre scelte o qual è stata l'idea di partenza. Per quanto riguarda me, devo questa scelta a una curiosità seguita a un panel dell'amico Nico Gallo, che è una... ecco, è colpa tua. Devo dire che Fanteria dello Spazio del 1959 rappresenta benissimo per me l'inferno. Ottusamente militarista oppure no? Il punto non è questo. Il punto sono i personaggi femminili del romanzo. Ce ne sono? Ce ne sono. La madre del giovane fante dello spazio, che nulla potrebbe indurre ad amare di meno il suo bambino, è tra le innumerevoli vittime dell'incursione aliena su Buenos Aires. Provvidenziale, tolto di mezzo in principio materno, accogliente, vitale, pacifico, Juan può liberare autentica virilità e spirito guerriero, nonché, a sorpresa, recuperare il rapporto con il padre, che tanto lo aveva osteggiato nella sua scelta e ora si compiace di essere inferiore di grado. Buona fortuna a chi legge. Invece Cronache Marziane è uno dei primi libri, giustamente, di fantascienza che Roberto Del Piano mi ha letto, e c'è un racconto che mi è rimasto particolarmente impresso a distanza di tanti anni e che ho recuperato. È Inna, del 1950. Al pari di una donna di Roma antica, Inna non ha diritto a un nome tutto suo. Il nome al quale risponde deriva da quello del marito, Inna. Su Marte usa così. E non ha diritto di scelta per se stessa, se e quando uscire di casa, se e quando restarvi. Neppure agli sciocchi sogni femminili, quei sogni che rendono il minaccioso e violento, che gli fanno stringere tra le mani un'arma, ha diritto. Quei sogni che ne dicono di un uomo venuto su una sua nave da un terzo pianeta, di una libertà possibile. Su Marte usa così, forse anche su Terra. Quindi, vedete, non è questione di, come dire, epoca. Perché Heinlein è del 59, questo racconto è pubblicato nella prima edizione delle Cronache Marziane del 50. Ma la capacità di mettersi in ascolto dell'altro, per l'altra, in questo caso, è una scelta individuale. Ci sono uomini che perpetuano il patriarcato, uomini che dicono altro.
Io parlo io così.
Ecco, Nicometta. Nicometta non ha bisogno di presentazioni, la conoscete. Mi piace ricordare che c'è comunque anche qui, mi presenta il suo più recente romanzo scritto per Zona 42. Ah, sì,
grazie. Io nota a margine, Laura è bravissima a organizzare il Drupal, ne avevo già scritto uno l'anno scorso, quindi avrei dovuto sapere come funziona, però ho capito male, invece di 100 parole ne ho scritte 700.
Abbiamo tempo.
No, quindi adesso l'ho tagliato, tanto prima di tutto le virgole, però penso che regga lo stesso, quindi il mio paradiso è appunto...
Non il tuo inferno.
Scusa, il mio inferno è questo romanzo di Heinlein. Gillian, infermiera che ha gli uomini come passatempo, si innamora del marziano Valentine Michael Smith, che è nato da una relazione poliamorosa tra scienziati di varie appartenenze in territorio marziano. Inseguito da Mezza America, quest'ultimo si rifugia a casa di un eclettico miliardario che dispone di tre segretarie, la bionda Anne, la rossa Miriam e la mora Dorcas, tutte bellissime e fedelissime. Le allevo nella mia cantina personale, dice Herschel, solo che quando riesco finalmente ad addestrarle nella maniera giusta e iniziano a diventare realmente utili, salta sempre fuori qualche bel tipo di città che se ne sposa. Il romanzo forse più famoso dell'ex militare brillante ingegnere Robert Heinlein esce nella sua edizione integrale, solo postumo, contro la sua volontà e per opera di una donna, la sua amatissima seconda moglie. Non è chiaro se si sia trattato di amore o di vendetta. Perciò il personaggio femminile più riuscito di questo romanzo è al di fuori del romanzo. Brava. Ted Chiang, chi non ama Ted Chiang? Allora, la protagonista di Story of Your Life, appunto, di Ted Chiang, sta invece completamente dentro la storia e si tratta della storia di un contatto alieno. Gli eptapodi usano un linguaggio basato su una logica in cui tutti gli eventi vengono sperimentati simultaneamente. Louise Banks è una linguista incaricata di decifrare questo linguaggio, ma siccome il linguaggio è una pratica di significazione, insieme alla comprensione del suo funzionamento, Louise acquisisce anche la capacità di sperimentare tutto il tempo della sua vita simultaneamente. Louise Banks conosce esattamente e nello stesso momento le gioie e i dolori che dovrà affrontare. Eppure non scappa, non si sottrae, non cerca via d'uscita. Decide di vivere ugualmente tutto quello che l'aspetta. È una forma di coraggio che oggi chiamiamo, usando una parola araba, sumut, ovvero vivere il proprio pensiero al di là di ogni possibilità di vincere.
Grazie, e ora il nostro futuro, Claudia Corso Marcucci, straordinaria, originalissima illustratrice, ma anche saggista molto consapevole. E potete vedere sue illustrazioni, una copertina del nostro libro, il nostro libro Fantascientiste Femministe, una costernazione, è opera sua. E poi anche illustrazioni, per esempio, in l'ultimo numero di un'ambigotopia.
C'è anche quello.
Ecco, bene. E penso che sia molto interessante sentire anche il parere di una persona decisamente più giovane rispetto a noi.
Si sente?
Sì.
Allora, la femminista Carla Raioli nel 1968 parla dei polizieschi e critica il ruolo femminile, dicendo appunto che le donne sono pupe sessuali dei boss 68. Nel 2002, in Altered Carbon, la situazione non è decisamente cambiata. Ogni donna viene presentata, ovviamente passando dai raggi X, seno, glutei, gambe, del protagonista, e si capisce subito quali finiranno tra le sue braccia, cioè tutte. Il loro carattere ovviamente si riduce a quanto sono appetibili per il protagonista, e le fortunate che non cadono tra le sue braccia di fatto sono la boss super cattiva, buonissima comunque, o prostitute maciullate. Più che un poliziesco, vi giuro, per come è scritto, sembra un diario emotivo dei suoi ormoni. Ok, cambiamo proprio genere, anche questa è di qualche anno prima, 10 anni prima, è del 92. Maya, Hiroko, Ann e Nadia sono le protagoniste femminili di questo romanzo. Il tema del libro non è femminista in sé, perché parla di colonizzazione e terraformazione, e le protagoniste in realtà non sono femministe in sé, però sono umane, sono fragili, sono mistiche, sono leader carismatiche, sono instancabili lavoratrici o addirittura delle politiche radicali. E ci credereste mai che senza una punta di ironia l'aggettivo bellissima viene dedicato a una settantenne con i capelli grigi?
Romina Bragion, Sonal Punk, una delle fondatrici del gruppo, autrice di testi veramente memorabili da questo, sotto questo profilo.
Ecco Il mio inferno, Il grande nudo di Gianni Tetti. Povera, illusa Maria, ritenevi che il nome sacro, la santità che si porta appresso, ti avrebbe collocato dalla parte sociale giusta, tra le donne meritevoli di scivolare nel mondo maschio senza essere trascinate nell'abisso. Invece il tuo creatore ha immaginato per te un destino così sciagurato e osceno che, forse, l'abisso sarebbe stato un balsamo ristoratore. Non sei tu a schiacciare il serpente sotto il tallone, ma il serpente che ti riduce a brandelli, senza la misericordia di ammazzarti. Ti scotenano fino al penultimo capitolo e poi vieni accantonata. Si afferma che sei la protagonista, ma ti sottraggono anche il finale. La città dell'orca di Sam J. Miller è Il mio paradiso. La città di Kanak nel nome ha un destino palindromo, dove la fine è l'inizio e avanti e indietro. Le due estremità si fondono fino a diventare un cerchio, anziché correre su binari paralleli e mai tangenti. Nel cerchio, un crogiolo di esistenze amalgama ingredienti a casaccio, in una sorta di caos fecondo. Le creature si mescolano tra acqua, terra, cielo, fuoco e metallo. Generano visioni inconsuete di vita in comune, mai riconducibili a posizioni nette, quanto piuttosto fluide e arrotondate. L'indimenticabile protagonista è femmina, ha destrutturato l'etichetta donna che porta addosso e ha scelto il suo nome da sola.
Non siamo promesso niente dopo. Bene, per smentire un altro stereotipo, come vedete, non siamo state verbose, siamo state essenziali. Ci piacerebbe che da parte del pubblico, soprattutto se qualcuno, qualcuna, qualcun ha letto uno di questi romanzi o racconti, è d'accordo o dissente, ci fosse una partecipazione attiva e fattiva, altrimenti possiamo procedere noi anche e raccontarvi quali sono state le motivazioni che ci hanno portato a questo. Ma volevamo proprio, abbiamo detto, beh, noi paghiamo meno, sentiamo il pubblico, le persone che sono qui, che cosa ne pensano. Sì, Francesco.
Salve, scusate le spalle. Mi è piaciuto moltissimo il tuo commento su Kingstall e Robinson, che è uno dei miei autori preferiti, perché trovo che centri il punto Nel senso che per un superamento della dicotomia di genere e degli stereotipi ad essa collegati, trattare le donne come persone complesse, incasinate, bellissime e tremende nel contempo, quello significa superare lo stereotipo. Penso che quella sia l'impostazione. Non so cosa ne pensa il resto del panel, ma lo trovo molto, molto funzionale a spianare il campo, finalmente.
Vuoi replicare? Sì.
Ma io in realtà sono d'accordo, perché appunto è vero che noi siamo condizionate da una socializzazione degli stereotipi, così come esistono appunto una socializzazione degli stereotipi riferiti al maschile, che in questa società, diciamo, vengono in linea generale privilegiati.
È sempre patriarcale, insomma.
Esatto, cioè, è comunque un...
È terribile.
Però appunto quello che mi è piaciuto di questo libro è che abbiamo una Maya che è una leader carismatica all'inizio e poi si dimostra profondamente fragile. Abbiamo Nadia che è una lavoratrice, è pratica, è sintetica. Abbiamo Yoko che è una mistica, lei pensa addirittura in un certo senso di diventare quasi una divinità. E abbiamo Anne che invece è una politica, lei crede che appunto nella sua missione di non rovinare Marte. E anche se poi non sono personaggi in realtà perfette, anche se hanno i loro punti deboli, hanno i loro punti forti, hanno comunque delle sfaccettature, e nonostante appunto le accomuni l'essere donne, sono tutte delle persone diverse, cioè hanno, secondo me si vede che hanno avuto insomma in questo mondo la possibilità di sviluppare veramente quello che loro come.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
Persone, donne, volevano sviluppare quello che loro volevano essere.
Brava.
Beh, io cerco di allungarlo, ma qua non so. Grazie.
Buongiorno a tutti, è stato citato Cronache Marziane, che è evidentemente un classico della fantascienza, anche uno dei volumi che mi ha formato gusto fantascientifico, sì, ecco, più di 40 anni fa. In quella bellissima edizione illustrata da Karel Tove e così via, e la storia di Illa la ricordo molto bene per la sua angoscia che esprimeva. Per dire quanto anche un uomo come Bradbury, che abbiamo contrapposto giustamente a Heinlein, avesse comunque qualche tara del suo tempo, c'è un racconto in Cronache Marziane che è stato poi escluso dalle edizioni successive, che mi aveva perplesso già allora. Lo ricordo con tutta ammirazione per Bradbury, solo per dire che la strada è stata lunga. C'è un racconto in cui uno degli ultimi uomini su Marte trova finalmente un contatto telefonico, mi pare, con un altro sopravvissuto marziano che addirittura è una donna, e quindi parte una ricerca appassionata e così via. Quando poi lui indirettamente scopre che la donna non è attraente, e quindi si dà un ghosting immediato. Questo come, scusate, non... come nota di colore e dell'epoca. Viceversa, volevo rafforzare la candidatura di Kim Stanley Robinson perché, per esempio, come diciamo un attimo fa, ha presentato donne contro gli stereotipi più tradizionali della fantascienza. Maya è una donna di potere, vero, politico. Nadia è un'ingegnera, quindi andiamo contro, e credibilmente, contro alcuni degli stereotipi più tradizionali della fantascienza. Ecco.
Benissimo, sì, ho presente anch'io il racconto che tu hai citato. Ci può essere una lettura malevola o benevola. Quell'astronauta può non essere molto dissimile dagli astronauti maschi della nostra Annie Sheldon in Houston, Do You Read Me, che non sono effettivamente campioni di come dire, gentilezza, direi gentilezza e rispetto, ecco, forse sono le parole giuste.
Qualcuno
ha letto qualcuno di questi testi?
Quasi tutti.
Però, cosa ne pensi?
Io ho letto, la mia lettura è quasi tutti questi testi, forse
magnifico.
Mi manca quello di Ted Chiang. In alcune cose sono d'accordo, in altre cose no. Perché ci sono degli aspetti personali su come ciascuno di noi interpreta,
certo,
quello che legge. Sicuramente l'evoluzione di come gli autori hanno visto la figura femminile, partendo dagli albori fino ad arrivare adesso, è molto cambiata. Però secondo me c'è ancora, anche in molti autori moderni, un aspetto che viene fuori già dai primi, cioè di vedere la figura femminile solo sotto certi stereotipi. E questo ancora adesso purtroppo, sia nella fantascienza ma anche nel fantasy, è molto forte. Non sono sempre d'accordo sulle scelte, ma come dicevamo prima è una questione personale, soggettiva di come vengono viste le cose. Però sì, io ho letto praticamente...
E tu che cosa metteresti nel tuo inferno e nel tuo paradiso?
Ah, bella domanda. Allora, nel mio paradiso io metterei la luna e la sera maestra.
Ah.
Perché non, è sempre scritto da Heinlein,
più
o meno contemporaneo agli altri, ma presenta
un po' dopo
una figura femminile più reale e più combattiva, più rispettata dagli uomini, che non la vedono solo come una cosa da proteggere, ma spesso, tant'è che una delle principali esponenti della rivoluzione è una donna. Una donna che non viene sempre solo vista come la bella donna, ma è una donna rivoluzionaria che combatte perché le leggi l'hanno esposta alle radiazioni e lei è convinta di non poter essere pienamente una donna in quanto non può avere bambini. Quasi. E questo è il mio paradiso. Il mio inferno è, sempre di Heinlein, Fanteria dello spazio.
Come per me.
Come per lei. Perché è vero che in questo romanzo le donne non ci sono.
No, ci sono e come?
Ce ne sono due.
Lo so.
La madre del protagonista e la compagna di scuola.
Esatto.
Che diventa pilota di astronave. E lì si vede come il concetto della donna possa essere nel portarla in alto, perché solo le donne possono, hanno le capacità di essere piloti, però vengono considerate diverse, perché solo le donne possono avere la capacità mentale e matematica di pilotare le astronavi, di fare i calcoli necessari per pilotare le astronavi. Infatti solo le donne sono piloti. Ricordo bene?
Sì, ricordi bene. Se riesco a trovare la citazione, perché me lo sono portato con tutti i segnalibri, se riesco a trovarla ti leggo una cosa, ma sono d'accordo assolutamente. Allora, la compagna di Juan innanzitutto si rase i capelli.
Sì. Torna a posto.
Sì, va bene.
Ti interroghiamo dopo.
Datemi un momento.
Comunque bene, buona prestazione.
Si rasa i capelli.
Sì.
Perché non deve essere sessualmente appetibile.
Infatti è l'inferno.
No, infatti. Ma c'era proprio una battuta che volevo, se lo trovo.
No, ma devi
citare. Ah, eccomo.
Quando parla delle impiegate.
Quando si è fatto un occhio, amore, di questa edizione. Questa edizione. Questo Urania Mille Mondi con tre romanzi completi di Robert Heinlein, adesso vi confesso che non ne posso più, perché dopo Fanteria dello spazio, Straniero in terra straniera e storia di Farnham, che io ho un audiolibro per cui a volte memorizzo male i nomi, non ne posso più. Ma ecco qui, Carmen Sita si chiama.
Quando si è fatto occhio, però, una cosa ha un suo fascino. Voglio dire che se una ragazza è bella, continua a esserlo anche con la testa rapata. Inoltre serve a distinguere una ragazza della marina dalle pomastrelle borghesi.
Posso dire una cosa?
Sì, certo, Nico, me l'aspettavo, ti ho chiamato prima.
Allora,
un drabbo di 100 parole.
Innanzitutto, 100 parole. Innanzitutto Island è antiquissimo sempre, eccetera, eccetera. Tra l'altro la parte peggiore di fare dello spazio è quando lui va negli uffici amministrativi e ci sono proprio il tripudio di questa visione sessuale sua, senza freni, eccetera, eccetera. È vero che però lui nella sua ideologia militarista, se una donna è militare, è comunque sopra tutte le altre persone, perché i militari per statuto sono gli unici cittadini, certo, nella sua ideologia.
Ma la pomastrena borghese...
Sì, ma guarda...
Lì non credo che sia solo una traduzione.
Io credo una cosa però, che comunque... Sono molto ottimista, perché secondo me in tutti questi... Mi dispiace per Neville Shute, che... che è bellissimo pomazzo,
sì,
e comunque andando avanti nel tempo la situazione cambia molto. Tutti i romanzi paradisiaci sono un po' più nuovi mediamente di quelli infernali,
non,
no?
I nostri, non i nostri 43.
Perché io faccio un esempio, le recensioni che ho fatto sull'Indice, le ultime 5 casualmente sono tutte di autrici femminili: Jill Pugh, Ellen Phillips, Nicoletta Vallorani, Ursula Le Guin e una. Quindi, e anche avendo letto queste storie, eccetera, eccetera, la storia delle donne che si sono su se stessa, e anche il modo che io da maschio leggo le storie scritte da donne, che cui le donne sono protagoniste, secondo me è cambiato moltissimo.
Sì, cioè, è cambiato
sono
molto
ottimista da questo punto di vista, almeno nell'ambito della fantascienza, perché mi sembra che sempre di più è aumentato il numero delle scrittrici, perché ti dico, abbiamo scelto le cinque, poi quella che abbiamo fatto assieme, cos'era sull'Indice, non mi ricordo come si chiama, libro bellissimo, Orbital,
ma poi è proprio fantascienza, però,
no, vabbè. Comunque sia, anche lì casualmente è venuto senza problemi che le cinque recensioni di fantascienza consecutive sono tutte di romanzi scritti da donne, in cui le donne e questo secondo me è molto positivo, anche questa cosa ce lo fa capire.
Allora, io sono certamente d'accordo con quanto dici, però in punto secondo me non sono tanto me scrittrici, esatto, anche se ci sono scrittrici come abbiamo ascoltato nel panel coordinato da Giuliana Misservine, che lavorano per il patriarcato. Ci sono donne che lavorano per il patriarcato, altrimenti non saremmo a questo punto. Quindi sono d'accordo, il punto è la percezione che della donna hanno gli scrittori maschi, perché non voglio fare nomi, perché abbiamo deciso di non parlare di contemporanei. Potrei farli per il paradiso. È smaccato, c'è uno scrittore che sarà presentato oggi pomeriggio, Davide del Porto Oriolo, con Sussurri a mio Dea, per me va direttamente in paradiso quello, assolutamente. Però il punto è la percezione che gli scrittori maschi hanno della donna, per cui ci sono anche alcuni romanzi italiani contemporanei che magari vanno in finale al premio Vegetti, boccaccia mia, stati zitta, che hanno una visione della donna terrificante. In separata sì, devo dire.
No, 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 no. Essendo citando scrittrici femminili, sì, donne, e le leggi, secondo me questo è un processo,
certo,
virtuoso,
sì, certo,
comunque tu ti abitui anche dall'altra parte,
speriamo,
a vedere personaggi strutturati in un altro modo, e viene da sé che è una cultura che cambia,
speriamo.
Ho aggiunto solo una cosa, Nico, a proposito di quello che tu dicevi, la situazione è cambiata, sta cambiando, e certo, grazie, nel senso è cambiata la società, cioè, voglio dire,
però stiamo tornando indietro.
Sì, la cosa secondo me veramente interessante è quello che mi ha folgorata di Ted Chiang, che ho letto tardi, insomma abbastanza di recente, la cosa che mi ha folgorata è la capacità di costruire delle donne scienziate che hanno quel passo in più, che in effetti è abbastanza vero, che è legato alla capacità intuitiva, che invece nei personaggi maschili, non so se negli scienziati maschi veri, però nei personaggi maschili spesso manca, nel senso che questa idea che molti confini siano diventati permeabili, non solo quelle tra i generi, ma anche quelle tra scienza e intuizione umanistica, tra storia e appunto ricostruzione scientifica, si sono indeboliti. C'è ancora molta strada da fare, ma nel senso che ci sono, tu dici dobbiamo ancora fare tanto, ci sono scrittori che non sono ancora leggibili e poveri loro, nel senso che a me... Insomma, io ho citato Heinlein, ma a me mi fa persino tenerezza, nel senso che questa storia che appunto dopo morto la moglie di pubblica l'edizione integrale che lui aveva detto mi fa schifo, cioè mi sembra straordinario, lui l'ha amata perdutamente, per cui spesso quegli scrittori agganciati allo stereotipo tradizionale sono quelli più fragili, e la fragilità attuale del maschile dipende proprio dal fatto che gli stereotipi vengono messi in discussione, non ancora abbastanza, ma tanto vengono messi in discussione. Allora, questo è un problema per noi donne, che però siamo abituate a metterci in discussione. Per gli uomini è un pochino più complicato, secondo me. Ovviamente siete un po' più
lenti. Il numero delle scienziate delle nuove generazioni nel mondo è cambiato, sono più femmine che maschi adesso. I laureati
alla buon'ora.
Matematica, fisica, ingegneria.
Vogliamo trarre delle conclusioni da questo? No, perché
le donne si scrivono ingegneria per trovare marito, adesso è il contrario clamorosamente.
Allora, questo è molto bello, ma attenzione, nulla è dato per sempre. Parlavamo con Andrea Cattaneo, non so se sia ancora qui, del fatto che negli Stati Uniti, non so se vuoi venire a dirlo tu, Andrea, mi fa piacere, dai. Cosa sta succedendo negli Stati Uniti?
Tanta suspense.
Sta accadendo che, ti do un indizio, per esempio, io sono antimilitarista, non mi importa nulla che le donne debbano entrare nell'esercito, ma la selezione nell'esercito degli Stati Uniti da adesso in avanti sarà fatta su parametri maschili.
Ma sì, meglio così.
Per cui meglio così?
Ma no, nel senso,
cioè, meglio non essere
Laura, sai che sono maschili, era per dire.
Sì, così le scartano, però questo, a parte gli Stati Uniti, significa che da dove scompaiono anche le donne?
Beh sì, probabilmente avrete sentito il discorso di Fitech, che parlava appunto di standard maschili,
ma anche per le astronaute. Le astronaute,
beh, sì, adesso ci sono, c'è una branca delle forze armate americane che si occupa appunto dello spazio, non si sa,
non ci andranno più le donne, non ci andranno più i neri, non ci andranno più le persone queer.
Vabbè, ma siamo sotto Trump adesso, un po' di... cioè, nel senso, speriamo che non duri, ecco, speriamo che non duri, cioè Trump è Trump, è un pazzo, quindi che ci dobbiamo fare.
Noi siamo sotto Trump.
Grazie.
Altre.
Laura, posso aggiungere?
Certo.
Che vetto me.
Ma dunque, secondo me...
Ce l'ha. Scusa.
La questione non è... quante donne riescono a sfondare il famoso soffitto di cristallo.
A cambiare.
Il problema è in realtà che la cultura patriarcale continua a nutrirsi.
Infatti.
E gli uomini non cambiano la loro percezione, non cambiano la loro narrazione, perché gli uomini sono inseriti comunque in un privilegio e non si rendono conto di esserci dentro, e quindi continuano comunque a perpetrare quello che gli è stato insegnato, e non si mettono in discussione, non cambiano ad oggi, non è cambiato ad oggi il modo di descrivere la donna da parte degli uomini, perciò
molti uomini almeno.
No, sì, per carità, però insomma, secondo me nella stragrande maggioranza il problema è comunque ancora un problema maschile, perché le donne possono arrivare ovunque, ma se gli uomini non cambiano la visione e non cedono un pezzettino del loro privilegio, siamo sempre punto e a capo. Quindi secondo me va bene, Nico, ci sono un sacco di donne eccetera eccetera, ma alla fine ad oggi il risultato è sempre quello, che non sta cambiando niente, cambia tutto, cambia il pacchettino, cambia il fiocchetto, cambia il vestito, ma il succo è sempre quello, secondo me. Però
secondo me ci sono tre variabili.
Dico, vieni, adesso parli sempre, però poi prendo
la razza,
microfono.
l'altra è quella del...
Io penso che il discorso di Romina sia che adesso effettivamente, porto all'estremo, una donna può scegliere di andarsene dal marito violento, ma se il marito è violento la vuole ammazzare, l'ammazza lo stesso.
Prego.
Ma com'è che intervengono solo uomini?
Ragazze, ragazze, donne.
Però mi
è vero, una c'era
la prima, mi chiamo Andrea, prima. Che è un nome che credo sia maschile solo in italiano, quindi non so se
se questo aiuta.
Le dicevo che mi chiamo Andrea, che così c'è un po' di ambiguità, ma è vero che io sono un ricercatore in un osservatorio astronomico.
Wow.
E spesso e volentieri quando scrivo a colleghi maschi anglosassoni che non mi conoscono di persona, danno per scontato che io sia femmina. E anche a colleghe astronome anglosassoni addirittura mi inizia a raccontare le cose loro, eccetera, eccetera. Le cose elettroniche, intendo dire. Volevo dire questa cosa perché sono state citate le astronaute.
Sì.
In realtà nella selezione di settembre 2025 della NASA ci sono 6 donne su 10 posti, quindi sono 6 donne e 4 maschi. Poi bisogna vedere che impostazione, che pensiero portano a proposito appunto patriarcato o non patriarcato, quello ovviamente non lo so dire, ovviamente. Ecco, però sono 6-10. Ecco. E volevo anche dire che, per esempio, visto che è stato citato anche altre questioni, diciamo così, di minoranze varie, era stato fatto tempo fa una specie di diktat che la NASA doveva togliere tutte le cose in spagnolo, e invece le cose in spagnolo sono ricomparse. Ecco, quindi da questo punto di vista speriamo, appunto, speriamo su Mood, tanto per citare. Ecco. Posso dire anche se sono maschio, il mio inferno, il mio paradiso personale.
Certo!
Sempre visto che stiamo parlando di scienze, stati citati gli astronomi, ho visto che nelle femministe c'è anche l'astrofisica di formazione, nella fantascienza femminista. Eccola qua, eccola là, perfetto, benissimo. Allora cito due romanzi di fantascienza scritti da astronomi maschi. Il mio inferno è Fred Doyle e La nuvola nera, bellissimo, ma mentre i maschi sono in una stanza e stanno cercando di capire come salvare la Terra, ovviamente scienziati perché i politici non contano niente, le donne sono a fare il tè. Per i maschi, ok, perché siamo inglesi.
No, ma ci piace che anche gli uomini dicano questo.
No, mi ricordo che una cosa che appunto quando l'ho lessi all'epoca, adesso magari mi sto ricordando, questo è quello che mi ricordo, quindi questo è, io proprio dicevo, caspita, Fredo, perché tutti sanno che è un genio assoluto, candidato al Nobel, che poi non ha vinto per tanti motivi, bla bla bla, però è veramente, oddio, ho letto altri romanzi suoi in cui si reitera sempre questa cosa qua. E invece, per citare un astrofisico, Carl Sagan, Contact, il romanzo,
sì.
Personaggio di Eleanor Holloway, la radioastronoma, è un personaggio eccezionale secondo me, non solo dal punto di vista scientifico, che io veramente essendo di parte apprezzo in particolare, eccetera, eccetera, ma anche poi per gli aspetti umani, intanto alle difficoltà in quanto donna, non riesce a emergere, le rubano il posto, le rubano la scoperta, tutto quello che vuoi, e lì viene denunciato tutto in maniera molto espressiva e esplicita da un autore maschio,
certo,
nel 1985, ecco, quindi fra quest'anno è anche l'anniversario dell'uscita del libro negli Stati Uniti, e poi c'è il suo rapporto con la famiglia, il padre, la madre, l'amico, eccetera, eccetera, che è grandissimo, secondo me il finale è uno dei finali, diciamo così, che io ho trovato personalmente più commoventi proprio nel rapporto della astrofisica con sua madre. Detto questo, vi ringrazio.
Grazie.
Grazie a voi.
Angelica, fantascientista femminista in incognito, ma non troppo.
Ma gli occhiali scuri, si conosce.
Abbiamo bisogno anche del tuo humor.
No, io avrei una domanda per Romina, che è una domanda seria.
Accendi.
Domanda per Romina, ragione, domanda molto seria, e una nota su Carl Sagan. Non a caso parla di extraterrestri, lui crede di extraterrestri. La domanda è, ma il privilegio dei maschi, ma se io ho un privilegio come, come razza, come, non lo so, come classe, perché dovrei rinunciare? La domanda è seria, non è provocatoria. No, perché dovrei rinunciare? Per quale motivo cogente.
Cara Angelica. Allora, sai che bene bene non saprei come risponderti, perché effettivamente sollevi una questione molto stringente, molto pesante, un peso specifico altissimo. Perché noi bianchi dovremmo rinunciare a dei privilegi acquisiti occidentali, ecco, acquisiti nel tempo? Perché gli uomini dovrebbero rinunciare a dei privilegi che non sanno nemmeno di avere, peraltro, perché sono talmente inseriti in questo privilegio che non sanno di averli? Perché, sai perché forse? Perché nessuno, quando è dentro in un privilegio, sa di essere privilegiato. Forse. E chi è privilegiato non si rende conto che qualcun altro invece questi privilegi e questi diritti ricevuti così dall'alto, acquisiti, incarnati senza fare nulla, possono dare, diciamo, possono togliere qualcosa a qualcun altro. Io non sono una grande oratrice, quindi non saprei meglio argomentare quello che mi frulla in testa, però effettivamente forse è solo una questione di mancanza di consapevolezza, forse.
Sono molto contenta. Bellissimo.
E una questione anche di mancanza di voglia e nei tempi odierni anche di mancanza di tempo per riflettere effettivamente su cosa significa vivere nel privilegio. Credo che siamo in un frullatore, secondo me, in un frullatore, e ci hanno messo in un frullatore proprio per evitare di riflettere, di ragionare su quello che siamo, su quello che abbiamo e su quello che altre non sono e non hanno. E questo penso che possa essere una delle ragioni
sì,
per cui non,
aspetta,
chi ha un privilegio non vuole cederlo, non vuole cambiare, insomma. Angelica,
okay.
Mi hai dato
Ma io ho
una spina, veramente una rosa spinosissima. Magari c'è qualche altra che vuole aggiungere qualcosa meglio di me, magari. Sì,
non ero sicura fosse successo. No, niente, l'unica cosa, io mi sono, è verissimo, perché la fantascienza l'ho ripresa a leggere a grandi ritmi, e quindi è vero che c'è stata questa evoluzione sicuramente del modo di scrivere fantascienza, sia da parte delle donne, perché anche questo è importante, che da parte degli uomini.
5 minuti.
Devo dire però che il periodo è quello che è, perché mi ricordo non più di 3 mesi fa, quindi non è che parliamo appunto dell'altro secolo, che in una chat di fantascienza un adepto, perché li chiamo così perché anch'io lo sono, poi se ne venne fuori col discorso, sì, però negli ultimi 2 o 3 anni cominciano a diventare un po' troppe le donne protagoniste di libri di fantascienza. E io pensavo, mazza, io mi sono sorbita 40 anni di uomini protagonisti, cioè poi anche avere un pochino di pazienza.
Un minuto, 2 minuti, 2 minuti, sì, dai. Ma aspetta, lo spegnete sempre, sto microfono, ecco.
Dunque, velocissimi, perché uno che ha un privilegio dovrebbe rinunciare al privilegio? Non lo farà per paura che poi se rinuncia il privilegio che lui ha esercitato si rovesci, cioè debba subire lui l'oppressione, lui o lei l'oppressione che ha esercitato, se poi il potere a volte lo esercitano anche le donne, non è che siamo immuni. Altra cosa, il ragionamento sul privilegio, sull'impossibilità di dare una risposta, piccolo consiglio di lettura, ma tutti qua l'avrete letto, Ursula K. Le Guin, The Ones Who Walk Away from Homelands, quelli che si vanno da Homelands, il bambino che sono i bambini di Gaza, cioè i bambini di Gaza che continuano a morire sono la condizione del nostro privilegio, quindi facciamoci un'idea, un pensiero su questa cosa.
Brava, Nico.
Perché rinunciare al nostro privilegio? Ce l'hanno insegnato i resistenti e i resistenti,
che nessuna si salva da solo. E questa è quella che si potrebbe chiamare etica della responsabilità. Non possiamo pensare di salvarci da soli, da sole, o ci rimbocchiamo tutte le maniche per salvare il pianeta, altrimenti andremo tutte a fondo con il pianeta. È un'etica della responsabilità. Io vi ringrazio. Direi che, amiche mie fantascientiste, abbiamo vinto la scommessa di fare un panel in mezz'ora e lasciare un'altra mezz'ora a una discussione collettiva. Grazie.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Graham laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Graham keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Graham laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.